mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Le 10:34, il buongiorno da Antonella Palermo. C'è sempre Vincenzo Proto alla parte tecnica, Eva Rohrmann, Maria Serena Tullio in regia, e noi ci ritroviamo per una nuova puntata della rubrica del lunedì mattina Mouse to Mouse, che si occupa di rete, di nuove tecnologie. Questa mattina vogliamo occuparci in particolare di ricerca scientifica in Italia, e lo faremo prendendo spunto dal Festival delle Scienze che si è svolto a Roma dal 15 al 21 gennaio, ma soprattutto vi presenteremo una esperienza interessante che ha luogo a Trento ed ha un anno di vita circa, ma è molto in espansione. Si tratta di un neolaboratorio d'avanguardia che si occupa di informatica e di biologia, e parleremo con due giovanissimi ricercatori, uno di nazionalità turca e uno italiano, che hanno deciso di rischiare lavorando in Italia, il che, e lo vedremo, non è così facile. Intanto benvenuta a Grazia Schillaci della nostra redazione, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, questo Festival delle Scienze 2007, dicevamo, si è svolto a Roma all'Auditorium Parco della Musica dal 15 al 21 gennaio. Qual era il tema dominante?
Sì, il filo conduttore era l'età della vita. E quindi il Festival 2007 ha costituito un percorso di lectio magistralis, di dialoghi, conferenze, anche caffè scientifici con alcuni tra i più importanti scienziati e filosofi italiani e internazionali, ma anche laboratori e incontri per bambini, ragazzi, proiezioni, spettacoli multimediali, concerti e mostre interattive. E il tema dominante era appunto i momenti di snodo della vita, quindi la ricerca scientifica, la nascita e la morte, il tema dell'impegno, infanzia, lo sviluppo della mente e quello delle prime facoltà del linguaggio.
Molti gli ospiti invitati, lo abbiamo detto, anche di calibro internazionale. Alcune curiosità, alcuni appuntamenti interessanti. So che ci sono state anche mostre e ovviamente incontri con autori e con scienziati aperti al grande pubblico.
Sì, tra gli illustri ospiti internazionali c'è stato il neuroscienziato Erik Kanzel, premio Nobel per la medicina nel 2000, il neuropsicologo Howard Gardner, sviluppatore della celebre teoria delle intelligenze multiple, Elizabeth Spelk, professoressa di psicologia e co-direttrice del Mind, Brain and Behavior Initiative dell'Università di Harvard. Per quanto riguarda invece gli ospiti italiani, Alfonso Caramazza, che è una delle massime autorità internazionali nel campo della neuropsicologia cognitiva, ha presenziato appunto alcune conferenze importanti e interessanti sull'età della vita, sulla vecchiaia, sulla morte e sull'immortalità.
E poi l'attenzione anche ai più piccoli, se non sbaglio, vero?
Sì, infatti uno dei destinatari prioritari del Festival delle Scienze di Roma è stato proprio il mondo dei giovani, quindi i bambini, i ragazzi delle scuole, ma anche gli insegnanti. E innanzitutto la fascia d'età prescolare, il Museo dei Bambini di Roma, quindi i bambini hanno partecipato a dei laboratori riguardanti l'evoluzione e lo sviluppo e il rapporto con la natura.
E poi ancora si è parlato di intelligenza artificiale.
Sì, c'è stata una conferenza cybercomica proprio sui tempi della vita, un vero e proprio show virtuale a cura di Etica, interamente dedicato ai bambini delle scuole elementari e ai ragazzi delle scuole medie e del biennio delle superiori. I protagonisti di questo spettacolo dal titolo Dal Big Bang al microbit, gli imprevisti dell'evoluzione, sono stati il conduttore mattatore Bit e una sorta di cyber presentatore virtuale, insieme agli studenti che sono stati coinvolti da animatori. E si è trattato di uno show, una sorta di viaggio spettacolare attraverso le fasi della vita umana, anche in confronto ai tempi dell'universo.
E poi ancora altri scienziati che hanno incontrato, per esempio studenti universitari, sempre su queste tematiche a partire dagli stati proprio iniziali dell'essere umano fino alla morte, come dicevi, vero?
Sì, infatti in anteprima al Festival delle Scienze c'è stato anche un nuovo modo speciale di osservare la meraviglia della vita dedicato ai gemelli. Infatti in 120 minuti di documentario, settimana dopo settimana, gli spettatori e anche gli studenti hanno assistito allo stadio evolutivo dei feti di tre donne con gravidanze gemellari e plurigemellari seguite dal concepimento fino ai primi mesi di vita.
Un accenno a qualche altra mostra interessante di questo importante evento 2007 Festival delle Scienze?
Sì, il Festival delle Scienze è stato completato anche dalle esplorazioni tra l'età della vita con un percorso di exhibit interattivi, quindi digitali e robotici, con animazioni al computer, simulazioni, che hanno spinto il visitatore a scoprire proprio dal vivo le realtà scientifiche che si celano dietro i molti argomenti sollevati dal programma. L'itinerario Exibyte, simulare l'età della vita, a cura di Pixel Age, del gruppo di vita artificiale robotica dell'Istituto di Scienze e Tecnologie di Cognizione del CNR.
Grazie a Schillaci per averci riassunto quelli che sono stati gli appuntamenti più interessanti di questo Festival delle Scienze. C'è qualche altra cosa che magari si può aggiungere?
Sì, c'è stata anche una sezione molto interessante riguardante gli anziani, dal titolo L'infanzia e le donne, per cui gli exhibit si sono concentrati sulle due fasi estreme della vita che tendono a prolungarsi. Una dedicata all'infanzia, in cui si è dimostrato il rapporto tra la maggiore durata dell'infanzia e la maggiore intelligenza degli adulti, quindi la maggiore capacità di procurare delle risorse con l'aumento del numero di individui nella popolazione, e un altro dedicato alle donne, in cui si è descritto come il prolungarsi della vita delle donne, quindi delle nonne, significhi in qualche modo la possibilità di aiutare le donne a prendersi cura dei nipoti, quindi una funzionalità particolare del prolungamento della vita delle donne.
Ci fermiamo qui con il Festival delle Scienze. Grazie ancora a Grazia Schillaci. Dopo un po' di musica torneremo a fare il punto sulla ricerca scientifica in Italia. Restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta. Pensate, l'Italia importa 10 volte meno lavoratori intellettuali altamente specializzati, siamo allo 0,33%, di quanti ne esporti, ovvero il 3,44%, per non parlare dell'emigrazione verso gli Stati Uniti che ci sottrae un altro 4%. In Italia ci sono concorsi infiniti e colloqui solo in italiano. L'internazionalissima Ca' Foscari di Venezia non supera il 2% degli studenti stranieri sul corpo docente, mentre nelle università americane o britanniche si va fino al 30% e in alcuni casi addirittura fino al 70%. Ma nonostante questo panorama abbastanza disastrato, direi, e poco incoraggiante della ricerca scientifica in Italia, esiste un centro d'avanguardia che ha solo un anno di vita ma è in notevole espansione, che si trova a Trento, dove ci sono ricercatori giovanissimi bioinformatici che sotto il marchio della Microsoft si ritrovano a lavorare, a parlare tra l'altro tra di loro solamente in inglese e quindi a fare ricerca in un ambiente che è invece quasi bucolico, direi. La scelta dipende dalla qualità della vita, che dicono questi ricercatori in Italia è molto migliore rispetto ad altri paesi. Stiamo parlando del Center for Computational and Systems Biology, che dicevamo è targato Microsoft ed è forse ad oggi il miglior laboratorio al mondo per la bioinformatica. Il sito di riferimento, segnatelo, www.cosby.eu. Oggi questo centro opera in una graziosa palazzina color rosa antico tra gli abeti e le casette di Povo sul pendio appena sopra la città di Trento. Nei corridoi di questa struttura c'è una mostra su creatività e scienza. Ci sono 9 ricercatori destinati a diventare 30 entro un anno. L'età media, dicevamo, è di 30 anni, 5 sono gli italiani, 4 gli stranieri, 1 turco, lo ascolteremo fra qualche istante. Poi c'è una ragazza tedesca, un inglese, un romeno. Sono stati reclutati con un concorso internazionale bandito via internet. 1000 domande ricevute via mail, stipendi individualizzati secondo il curriculum, comunque in linea con gli standard europei. Allora, noi abbiamo intervistato Orkun Soyer, di nazionalità turca, che è da pochi mesi approdato in Italia ed è un biologo. Ascoltiamo.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
C'erano diverse possibilità che stavo considerando e ho scelto questa perché è una grande opportunità, visto che l'istituto è giovane. È importante essere parte di questa iniziativa e posso imparare molto da questa esperienza.
È un'opportunità anche economica?
Certamente si considera anche il lato economico quando si prende una decisione. L'offerta che ho avuto qui è paragonabile a quelle che ho avuto da altri. Posso dire che è equivalente alle altre. Ma comunque ciò che ha pesato di più nella scelta è stata la novità dell'iniziativa.
Qualitativamente a che livello è la ricerca in Italia?
Molto elevato. Qui a Trento c'è un livello di selezione molto accurato e hanno cercato i migliori elementi. Questo istituto è molto più piccolo rispetto alle università. È più facile da gestire, quindi si ottiene una migliore qualità, c'è meno burocrazia e più collaborazione.
C'è qualche aspetto di questo lavoro che vorresti migliorare?
Molte cose sono ancora in crescita, stiamo lavorando come una squadra e prendiamo decisioni giorno dopo giorno, cooperando tra di noi. Tutti lavorano prendendo parte attiva nelle decisioni.
Dunque sei soddisfatto?
Yes, definitely. Obviously there is a
Sì, certamente. Bisogna guardare la situazione in generale. Questa realtà è piccola, ma avendo un sostegno internazionale diventa una realtà speciale che si pone al di sopra della media italiana. Ma questo, devo dire, è vero per ogni paese.
Le tue speranze?
Ognuno qui al centro ha delle speranze che convergono se lavoriamo bene verso un obiettivo comune. Questo ci migliorerà anche a livello personale. Spero di fare una ricerca di qualità per essere pubblicato in tutto il mondo e attrarre nuove risorse di investimento.
È normale per un giovane del tuo paese andare via per studiare e lavorare all'estero?
Sì, ti riferisci alla fuga dei cervelli. Sì, purtroppo molte persone dopo la laurea vanno a fare un dottorato fuori, ma capita anche che qualcuno lentamente rientra e questo aiuta il paese.
Sono le 10.47 sulla Radio Vaticana in diretta. Abbiamo ascoltato Orkun Soyer, che è un giovane ricercatore turco approdato da pochi mesi in Italia, in questo centro di Trento che si occupa di informatica e biologia. La convergenza tra biologia e informatica si è infatti fatta sempre più pressante da dopo che è stato ultimato il progetto Genoma Umano e sono state messe a punto tecnologie che consentono di ottenere da esperimenti biologici quantità di dati che non è possibile gestire manualmente. I sistemi biologici hanno caratteristiche assai più interessanti dei sistemi software attuali. Questo è un po' il presupposto su cui si basa il lavoro di questo centro. In particolare, entro certi limiti, riescono a ripararsi da soli i sistemi biologici, si adattano automaticamente all'ambiente in cui vengono inseriti, sono autonomi e altamente paralleli. Molti informatici della metà del Novecento, siamo ai primi pionieri, hanno cercato ispirazione dalla natura per inventare il concetto di programma eseguibile, per esempio, e qui ci ricordiamo di Alan Turing, o per descrivere il funzionamento dei computer. questo poi è sfociato nella branca dell'intelligenza artificiale, in cui si cercava appunto di riprodurre il comportamento del cervello in macchine assolutamente deterministiche come i computer. Quello che vuole fare questo centro di Trento della Microsoft è cercare di migliorare ciò che già si fa, traendo ispirazione dalla materia vivente interpretata come sistema informatico. Quali sono le possibili ricadute degli studi? Bene, in ambito medico e farmaceutico, per esempio, dicono gli ideatori di questo centro, si possono meglio comprendere l'insorgere e l'evoluzione di malattie, la progettazione, il funzionamento e l'efficacia dei farmaci, oppure si può contribuire ad arrivare alla medicina personalizzata e preventiva, in cui le conoscenze molecolari giocano un ruolo fondamentale. Ascoltiamo Matteo Cavaliere, che è un giovane ricercatore italiano, si è laureato in informatica a Salerno, dopo un po' di tappe europee ha deciso di tornare in Italia. Allora, Matteo Cavaliere, originario di Salerno, che tipo di formazione hai alle spalle?
Laurea in informatica, quindi sono un informatico, studiato all'Università di Salerno, e dopo la laurea ho iniziato un dottorato europeo in Spagna, prima a Barcellona, poi all'Università di Siviglia, e principalmente mi sono occupato comunque di informatica teorica nell'ambito teoria della computazione, quindi il lato matematico teorico dell'informatica. E poi l'ultima parte dei miei anni di ricerca è stata dedicata a quello che si chiama natural computing, che è una branca dell'informatica che cerca di studiare i processi biologici come dispositivi computazionali e di ottenere nuovi dispositivi computazionali usando idee che vengono dalla biologia. Come dire,
due discipline, due branche di studio, giusto?
Esattamente, due discipline. Che si uniscono. Una cerca di usare strumenti informatici per modellare la biologia e quindi poi usare computer sostanzialmente per simulare sistemi biologici, e l'altra invece cerca di usare idee che vengono dalla biologia per costruire paradigmi di computazione sostanzialmente differenti da quelli che usiamo ora. Entrambe le aree sono due delle aree più attive attualmente in informatica, quindi diciamo siamo come un'area di ricerca di frontiera.
E questo centro di Trento è all'avanguardia in quest'ambito?
Il centro di Trento sì, diciamo che si occupa di entrambe le aree. La prima area cerchiamo di costruire quello che è stato fatto in informatica, quindi dei linguaggi che ci permettono di modellare e simulare sistemi biologici, e stiamo usando tecniche che sono tipiche dell'informatica, però le stiamo estendendo usando parametri che vengono che sono tipiche dei sistemi biologici. Per esempio stiamo usando quella che è chiamata teoria degli automi, che è una cosa abbastanza classica in informatica, però la stiamo estendendo con parametri probabilistici in modo da poterla usare per poi modellare sistemi biologici in cui i parametri probabilistici sono qualcosa di fondamentale. E d'altro canto stiamo per esempio costruendo e studiando modelli computazionali ispirati dalla struttura e dal funzionamento delle cellule, e questa è una cosa molto importante, perché per esempio ci sono molti meccanismi che nelle cellule sono molto efficienti, se pensiamo per esempio alla comunicazione, al modo di comunicare che avviene dentro le cellule. Se siamo in grado di copiare questi meccanismi in nuove architetture computazionali, ci potrebbe essere un grosso beneficio anche per l'informatica.
Allora, perché dall'estero sei tornato in Italia?
Perché il centro è un centro comunque che è stato creato da poco, quindi essere all'inizio di un'avventura è sempre qualcosa di positivo. Il centro è di qualità ottima, nel senso comunque lo scientific board che comunque abbiamo di ottima qualità, le persone che il centro sta assumendo sono al top nei loro campi, e il centro è comunque fortemente interdisciplinare. E poi il fatto che comunque sia in Italia, quindi tra l'altro in un posto bello, se mettiamo insieme le due cose.
Paesaggisticamente è davvero molto bello.
Sì, quindi c'è qualità e posto bello, il che sì. È probabilmente uno dei posti al mondo in cui il rate qualità e bellezza paesaggistica è il più alto. Sì.
Tu sei stato anche in Olanda, o mi sbaglio?
Sì, sono stato anche in Olanda, con cui tra l'altro collaboro ancora. Sono stato in Olanda, all'Università di Leiden, che è comunque una delle, diciamo, più importanti in informatica in Europa.
Di cosa soffre la ricerca italiana? Sappiamo tutti del fatto che è poco remunerativa e quindi poco incoraggiante da questo punto di vista proprio pratico, ma tu puoi aggiungere sulla base della tua esperienza personale qualche altra cosa?
Allora, il problema è che, cioè, diciamo che una cosa strana in Italia, nel senso che come livello di qualità di laurea probabilmente uno dei più alti al mondo, infatti qualunque persona che ha avuto esperienza all'estero di ricerca sa che i laureati italiani sono molto apprezzati. Il problema è poi tra la laurea e quello che viene dopo, ma io penso sia solamente un problema di fondi, cioè l'unico problema è quello, nel senso comunque probabilmente se si spende ancora un po' troppo poco per la ricerca.
Ma perché mi chiedo, voglio dire, sembra davvero assurdo, sembra paradossale, insomma, che non si cerchi di investire di più nell'ambito della ricerca e della formazione delle nuove generazioni. Perché mai siamo sempre bloccati su questo fronte? È vero che dovrei chiederlo alle istituzioni, però dal tuo punto di vista, perché?
No, questo veramente non ho idea, nel senso che cioè, posso dire che l'esempio di Trento mi lascia, come dire, ben sperare, mm-hmm. perché qua c'è una collaborazione tra qualcosa di pubblico come l'università e qualcosa di privato come la Microsoft, quindi cioè, è comunque una cosa positiva.
C'è stato il Festival della Scienza qui a Roma per un po' di giorni, si è parlato in particolare di tematiche che forse riguardano anche il tuo ambito di ricerca, ovvero l'età della vita, a partire dall'embrione fino alla fine della vita, e ci sono stati diversi scienziati anche di calibro internazionale che si sono confrontati, tutto questo creando dei salotti con delle persone che stavano ad ascoltare, che partecipavano a queste conferenze. Queste discipline scientifiche forse sono diventate di dominio più pubblico ultimamente, sì. Sei d'accordo oppure no?
Sì, sicuramente, senza che comunque il modo di veramente di vivere la scienza comunque cambierà, è già cambiato, e cioè per un sacco di motivi, se pensiamo per esempio comunque a internet, come sta cambiando il modo di comunicare, è ovvio che cambierà anche il modo di vivere veramente la scienza, nel senso che più persone in modo più facile possono accedere a contenuti scientifici, e quindi c'è bisogno comunque di spiegare la scienza probabilmente anche a un pubblico diverso da quello a cui era indirizzata prima, proprio perché penso che comunque i contenuti scientifici siano più facilmente accessibili per il cambiamento dei mezzi di comunicazione.
Da un lato ci sono, quindi dicevi, le nuove tecnologie che aiutano e rendono più facile l'accesso a certi tipi di contenuti e di informazioni che magari un tempo erano più elitari. Dall'altra credo ci sia anche una più diffusa sensibilità proprio dell'opinione pubblica a tematiche quali, ecco, quelle ambientali, quelle che riguardano giusto la natura. Forse abbiamo un po' paura di estinguerci presto e allora cerchiamo di informarci di più per eventualmente correre ai ripari, anche questo.
Sì, ho l'impressione comunque che l'informatica, secondo me, è una delle materie principali che abbia contribuito molto a far vedere che effettivamente la tecnologia influenza la vita e che la scienza influenza la vita, quindi probabilmente questo è il punto, nel senso che ora è molto più come visibile il fatto che la scienza è qualcosa che con cui si ha a che fare ogni giorno, e quindi conviene occuparsene e vedere quello che sta succedendo.
La matematica più a portata di mano, insomma.
Le scienze in generale diventeranno qualcosa più a portata di mano, questa è la mia previsione.
E chiudiamo con un bando di concorso europeo. L'appello arriva dall'Unione Europea, infatti, attraverso le voci dei suoi scienziati più prestigiosi, e suona come l'ultima chiamata per mettersi al passo con i tempi e fronteggiare la sfida sul mercato globale dei cervelli. Dunque, giovani ricercatori d'Europa, svegliatevi. Sul piatto ci sono 7 miliardi e mezzo di euro distribuiti in 7 anni, dal 2007 al 2013, ai giovani scienziati più brillanti e con le idee migliori, senza quote nazionali, prerogative politiche, giochetti accademici. Questo è almeno ciò che garantisce il Consiglio europeo per la ricerca, organo sovranazionale indipendente dalla gestazione travagliata, ma che ora ha finalmente ottenuto il via libera dal Parlamento di Strasburgo e che sta per lanciare il primo bando di concorso previsto a fine febbraio. Lo potete trovare al sito ERC, www.europa.eu oppure sul sito dell'Unione Europea http://europa.edu. Mi fermo qui per ricordarvi invece il nostro sito internet, dove se vorrete a partire da questo pomeriggio sarà disponibile tutto il meglio in onda su questo canale 105live.radiovaticana.org. Grazie ancora a Grazia Schillaci in redazione, a Cristina Di Fino. Un buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia. Continuate a seguire 105 Live.